Visto che ormai sto, in realtà non ormai, ma da un po' che sto diventando una sorta di consigliere e consulente per amici e parenti riguardo il mondo tecnologico, una delle altre domande che sta affiorando negli ultimi periodi è: dobbiamo disinstallare l'antivirus Kaspersky? Perché? Ora, se non ve ne siete accorti, c'è un conflitto tra Russia e Ucraina o Ucraina, o poi se avessi qualcuno di ucraino o ucraino me lo saprebbe dire dove finisce l'accento. E tra i vari movimenti di boicottaggio c'è non compriamo, non vendiamo prodotti russi, e uno dei prodotti russi abbastanza famoso è l'antivirus Kaspersky. L'antivirus è un software che si mette nei computer per evitare che entrino dei virus, ma il dubbio che è venuto, ma anche questo un dubbio che c'è da qualche anno, anche gli membri dell'Europa, il Consiglio europeo ha fatto un'interrogazione su questo, anche il Parlamento italiano. E ha classificato l'antivirus Kaspersky come malicious, cioè non è tanto chiaro quello che può o non può fare. Questo perché l'analisi del se ci sono virus sul vostro computer viene mandata ai loro server che si trovano in Russia. Gli americani hanno già deciso il ban sotto l'amministrazione Trump, quindi sono stati bannati, non utilizzano software Kaspersky per i loro sistemi, mentre i siti russi come Russia Today, l'agenzia di stampa, la TASS e la banca Gazprom, tutti molto legati all'amministrazione Putin, sono tutti quanti protetti da Kaspersky. L'azienda stessa è a conoscenza dell'interrogazione parlamentare, ma ha affermato che contiene informazioni errate e speculazioni. Una di queste è il fatto, l'affermazione secondo la quale Eugene Kaspersky, che è il proprietario della società, sia un ex agente del KGB. E invece, a quanto pare, non ha mai lavorato per il KGB. E Kaspersky, la casa software, non è soggetta al Russian System of Operational Investigation Measure o altre legislazioni simili, e quindi non è obbligato a fornire informazioni al governo russo. Questo è quello che dichiarano. Quindi possiamo fidarci? Beh, le cose sono fondamentalmente due. Il principio di precauzione direbbe che possiamo fidarci? No, perché non possiamo fidarci di trust no one, punto 1. Punto 2, in logica di guerra, diciamo che cascano molte di questi ban o di queste legislazioni. E ora voi potreste dire: vabbè, ma se anche venisse Putin a spiare nel mio computer, che trova? Un paio di file porno e le ricette di Giallo Zafferano? Sì, questo è vero. Non ci fa tantissimo, però potrebbe utilizzare il vostro computer come ponte per andare a vedere ad altri computer che però sono in territorio italiano, per dirvene una. Quindi qual è il consiglio del sottoscritto? Beh, il consiglio del sottoscritto è: numero uno, smettetela di avere questi cavolo di computer Windows che sono super velocissimi e poi dopo lo dovete rallentare con un antivirus, perché poi è questo quello che facciamo. Ma se anche poi alla fine dovete fare cose del genere, casomai disinstallatelo e trovate un altro prodotto. Qual è il migliore altro antivirus? Non lo so, lo potete chiedere al mio acerrimo nemico Salvatore Ranzulla, che sicuramente avrà fatto una pagina su internet con scritto quale antivirus installare. Basta che mettete due o tre parole su Google e esce sicuro. Noi ci andiamo a sentire Ed Sheeran con, rimaniamo un po' sempre in ambito quasi pop. Questa è una riedizione della sua canzone Bad Habits, featuring i Bring Me the Horizon. La canzone è rifatta, rimescolata in una veste un po' più rock, anche se puzza già di vecchio. Non è male, però puzza già di vecchio. Sentitela un po'.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight has
tension ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. Started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. Bad habits lead to late nights and then long conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do.
Parliamo di aeronautica perché è successa una cosa piuttosto brutta all'interno, ce ne sono successe parecchie, all'interno del conflitto russo-ucraino, però una di queste per gli amanti dell'aeronautica e della tecnologia è sicuramente una di quelle cose molto molto, cioè che un po' colpiscono. È stato distrutto l'aereo da trasporto più grande del mondo, si chiamava N225 Mria, che significa sogno. Era un aereo piuttosto iconico, pensate, ne esisteva uno solo. Il tentativo di costruirne un secondo è fallito perché proprio per mancanza di fondi. Era grande 88 metri di apertura alare e 84 di lunghezza e aveva un peso di 285 tonnellate. Era un mostro gigante. Considerate che all'interno del comparto di carico dell'Antonov N225 c'entrava un altro aereo, cioè dentro c'entra un aereo normale. Era stato costruito dai sovietici tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 come un trasportatore super pesante per trasportare il razzo vettore energia. E dopo di questo era stato utilizzato per trasportare lo spazioplano Buran, che era in buona sostanza una copia quasi appiccicata e spiccicata dello Space Shuttle. Il Buran, vi ricordo, volò una sola volta, peraltro senza equipaggio, perché a differenza dello Space Shuttle poteva essere radiocomandato da terra. Poi dopo che è successo? Beh, niente, è tipo caduta l'Unione Sovietica. L'aereo è stato venduto, comunque spostato dalla nuova Russia all'Ucraina, ed era uno dei, diciamo, gioielli dell'aviazione ucraina. Era in grado di trasportare veramente tutto. Pensate di poter portare qualcosa con un aereo, c'entrava. Aveva bisogno di una pista di non so quanti mila metri, però era veramente, cioè, veramente figo. Andatevi a cercare le immagini su Google. La N225 è anche un po' l'immagine del che utilizzerò per il podcast di questa trasmissione, oppure se state ascoltando il podcast, è l'immagine del podcast, quella foto là. Peccato, è stato distrutto durante gli attacchi proprio all'aeroporto, e purtroppo l'aeroporto di Gostomel vicino a Kiev, purtroppo non si sa bene chi è stato chi a distruggere, se i russi, gli ucraini o gli ucraini mentre facevano scontro con i russi, ma queste sono cose poco importanti alla fine. Fatto sta che in battaglia, tra le altre cose che sono successe, soprattutto i morti delle persone, c'è stata anche la distruzione di questo aeroplano. Esistono anche delle foto che riportano l'aeroplano distrutto. Peccato, peccato. Un altro dei quei grandi drammi della guerra. Alt J, questa è Philadelphia. Have I fallen or am I falling down the stairwell? Philadelphia! Oh, the cadence of the glow, concussive flashes of distant memories. Good God, I feel your hands on me. In the dying of the light, my aggressor runs under the lamps. Morning light appeared to see the crime committed on me. Philadelphia, sunny green is fading slow. In the bags of righteous pieces, all of rubber soul. Philadelphia! Oh, the cadence of the glow, percussive flashes over dimly lit country. Good God, I feel your hands on me. In the dying of the light, my aggressor runs on. Morning light, they'll get to see the crime committed on me. Silk dampened unknown over final thoughts. Will I be in 2 years? Euphoria breaks over the bow, pushing up the macabre. Out to sea to my mother's arms and I losing my ability to fight. Awake and not awake and I losing my ability to fight. Awake and not awake and I losing my ability to fight. E a proposito di guerra, continuiamo a parlare anche un po' da un punto di vista sempre il nostro, un punto di vista quello di Katzenjammer, che ha il focus su altre questioni, non quelle strettamente relative alla politica internazionale, alle operazioni militari. Non è il nostro campo, non più di tanto. Il nostro è quello della tecnologia, dello spazio, delle scoperte, del mondo digitale, queste cose qua. E tra queste, per esempio, c'è un interessante esperimento, una simulazione spaziale, si chiama Sirius 21. L'esperimento comprende circa 70 70 studi che aiuteranno gli scienziati a sapere di più sugli effetti dell'isolamento sulla psiche umana, fisiologia e dinamiche di gruppo. Che cosa hanno fatto? Hanno preso un po' di persone e l'hanno rinchiuse per 8 mesi all'interno di una stanza. Ci sono... diciamo persone che sono due americani, tre russi, un cittadino degli Arabi, degli Emirati Arabi, e non possono uscire e hanno contatti soltanto limitati. Qual è la questione? Beh, questa capsula, questo posto, questo edificio si trova in Russia e dentro c'è William Brown e Ashley Kowalski di 36 e 32 anni, sono là dentro e potrebbero essere tra i pochi americani che non sanno assolutamente nulla dell'avvenuto conflitto, dell'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. L'amministrazione della NASA ha affermato che l'esperimento continua, almeno per ora. L'ultime foto sono del 16 gennaio pubblicate e si erano peraltro ancora prima scambiati gli auguri di Natale, di Capodanno, quindi non sappiamo né se continuerà al momento attuale, né se continuerà l'esperimento, li faranno uscire perché hanno litigato tra russi e americani, né sappiamo se li informeranno di quello che sta succedendo. Essendo che stanno in Russia, mi viene un po' il dubbio di no, perché per quanto riguarda la propaganda e la comunicazione russa, quello non è un atto di invasione, ma è un atto di, come si dice, peacekeeping, comunque insomma di difesa. Ovviamente le parole sono importanti, diceva uno un tempo, soprattutto se devi fare comunicazione di guerra. E beh, funziona così. Chissà se glielo diranno, chissà che cosa ne faranno, che cosa succederà di loro. Le collaborazioni scientifiche spesso, comunque le ultime tra Russia e Germania non stanno andando bene. Hanno spento degli esperimenti che avevano in comune sulla stazione spaziale orbitante, i lanci delle Soyuz dal cosmodromo della Guyana francese sono stati interrotti. Chissà se questo esperimento di deprivazione di contatti continuerà. Noi ci andiamo a sentire un po' di musica, Nothing But Thieves, Life's Coming in Slow.